Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Stacchio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi ma. No, no, non cantare no, non continuare no, perché canti assai male, uffa.
momento, poi diamo il del flamenco, con le strette di Benevento, e poi di nuovo di contrabbando, e se vogliamo se rendendo, e la volta si sta unicando, verso tutti su di noi.
Con l'arte e con l'inganno si vive mezzo l'anno, con l'ingegno e con l'arte si vive l'altra parte.
Dieci anni fa, il più potente banchiere di Anversa era un certo Ambrosius Hochstetter, un vecchiaccio scavato nella pietra che da decenni dominava la piazza. Ogni fiorino speso dal re d'Ungheria Ferdinando proveniva dalla sua borsa e al cambio di tutto il mercurio boemo e molto altro ancora. Per raggiungere quella posizione il vecchio Ambrosius, molti anni prima, aveva visto lungo. Oltre all'importanza dell'amicizia con gli Asburgo, aveva capito che se i principi potevano concedergli i diritti d'usufrutto di miniere e territori, la moneta girava però per altre mani, più sporche e più agili, quelle dei mercanti di Anversa. Così aveva cominciato a raccogliere i loro risparmi, il frutto dei commerci, delle manifatture e di tutti i piccoli e grandi scambi di cui questo porto è teatro. A chi depositava anche piccole somme presso di lui, concedeva un interesse consistente, prestava denaro ai mercati emergenti, finanziava le loro attività, aveva un tale potere sulle fortune di chi intraprendeva traffici ad Anversa che nessuno avrebbe mai potuto nemmeno immaginare di scalzarlo da quel trono. Gotz von Pollnitz mi tiene lo sguardo in faccia, a sincerarsi che non perda una parola della storia. Nel 1528 Hochstetter era ancora il re di Anversa, ma aveva dei problemi. Era vecchio, era quasi cieco e fuori dalla città molti aspiravano a soppiantarlo. Nel 1528 Lazzaro Stucker, un mercante di origine norimberghese, gestiva un discreto traffico di scambi tra Lione e Anversa. Stucker era benestante e sveglio, ma non godeva dei favori di Hochstetter. Sapeva dunque che non avrebbe potuto crescere più di tanto. Dalla primavera di quell'anno, proprio da Lione, cominciarono a giungere voci circa la reale disponibilità monetaria di Hochstetter. Il vecchio era esposto ovunque per somme considerevoli, prestava denaro ai mercanti, foraggiava gli Asburgo e la guerra per il monopolio del mercurio era molto costosa. I gruzzoli dei piccoli mercanti e delle corporazioni artigiane di Anversa erano irrimediabilmente lontani, sui bastimenti in rotta per il nuovo mondo, alla corte di Ferdinando e nelle miniere boeme. Sembra incredibile, ma in poco tempo una folla reclamava la restituzione dei propri depositi. Gotz prende fiato, mi lascia immaginare la scena e poi continua. La bancarotta fu inevitabile. Hochstetter non aveva nei suoi portieri abbastanza denaro per soddisfare le richieste. Cercò disperatamente di salvarsi, chiedendo aiuto anche ai suoi più feroci concorrenti, ma il suo destino era ormai segnato. Nel 1529 il giovane aggressivo Anton Fugger, nipote del patriarca Jacob il Ricco, faceva il suo ingresso trionfale in città, garantendo la massa dei creditori e rilevando d'un colpo le obbligazioni, i magazzini e l'intera attività di Hochstetter. Accusato di aver ingannato i risparmiatori, il vecchio terminò i suoi giorni in galera. In realtà il giovane Fugger coronava un'operazione a cui aveva dato inizio più di un anno prima, quando aveva pilotato il discredito su Hochstetter, grazie alla destrezza del suo più ambizioso agente, Lazzaro Stucker. Anversa incoronò un nuovo re. La domanda mi esce da sola. Che fine ha fatto Tucker? Parole soppesate. Non è importante, non è più in città. Quello che ti insegna questa storia è la legge fondamentale del credito. Chi vuole raccogliere il risparmio da molti deve godere della fiducia di molti. Ancora una pausa. Eloy è un ascoltatore attento al mio fianco e non muove un muscolo. Gotz estrae dalla giubba un foglio di carta non troppo grande e lo appoggia sul tavolo. Non ci crederai, ma la maggior parte degli affari che si svolgono qui avvengono tramite lettere di credito, pezzi di carta come questo. Rigiro il foglio tra le mani, una specie di lettera in calligrafia elegante con due sigilli e una firma in fondo. Anton Fugger, o chi per lui, garantisce con la propria sigla l'entità del suo deposito presso i suoi forzieri. Quando tu hai in mano un pezzo di carta come questo, è esattamente come se avessi con te il tuo denaro, che però, di fatto, è al sicuro nella cassaforte di Fugger. Puoi imbarcarti, puoi viaggiare, evitando il rischio e l'ingombro di portartelo dietro. Non appena vorrai indietro le tue monete d'oro ed argento, potrai recarti presso una qualunque delle filiali dei Fugger sparse in giro per l'Europa e ritirarle mostrando la tua lettera di credito. Ma il punto è che, proprio in base alla legge del credito, potresti non avere mai bisogno di farlo. Goz si ferma davanti alle mie sopracciglia aggrottate, congiunge le mani, cerca le parole giuste e prosegue. Io sono un mercante di spezie. Tu vuoi comprare la mia merce e hai con te la lettera di cambio che garantisce il tuo credito presso i Fugger per 2000 fiorini. Puoi pagarmi direttamente con quello, indica la lettera che ho in mano. È sufficiente che lo giri e scrivi sul verso che trasferisce a me il tuo credito. Da quel momento sono io che posso ritirare 2000 fiorini presso le casse di Fugger, perché è la sua sigla, non la tua, a garantirmelo, capisci? Non sono costretto a fidarmi di te, non sei tu che prometti di pagarmi, è sufficiente che io dia credito alla parola di Anton Fugger. Giro la carta e vedo una sfilza di 5 o 6 annotazioni, tutte seguite da firme diverse. Per 6 volte la lettera che ho in mano ha sostituito il metallo delle monete senza che queste lasciassero la cassaforte della banca. Fino a qui tutto chiaro? C'è una cosa che non capisco. Qual è l'interesse del banchiere in tutto questo? Goz annuisce. Mentre la lettera di credito passa di mano in mano, il denaro è comunque a sua disposizione. Ricordati che del vecchio Hochstetter raccoglieva il risparmio e lo reinvestiva in affari redditizi. Questo fa il banchiere. I tuoi 2000 fiorini, insieme a quelli di tanti altri creditori, vanno a finanziare l'allestimento di flotte mercantili, il reclutamento di eserciti, l'estrazione mineraria, il mantenimento di corti principesche e quant'altro, per poi rientrare raddoppiati nelle casse di Fugger. Fugger ha il denaro in cassa, Fugger lo presta a principi e mercanti, Fugger lo reincassa con gli interessi. Mi concede il tempo di realizzare. Il denaro genera denaro. Il silenzio mi avverte che siamo arrivati a un punto saliente dell'esposizione. Eloy non fuma più, le braccia conserte e l'aria meditabonda. Goz continua a rivolgersi a me. Adesso puoi capire perché Fugger è disposto ad aumentare il tuo gruzzolo se glielo lasci in deposito per molto tempo. Vale a dire che anche lui ti paga un interesse, dato che a tutti gli effetti, depositando una certa somma nel suo forziere, tu gli hai messo a disposizione del denaro, consentendogli così di aumentare il volume dei suoi investimenti. Cerco di raccapezzarmi. Stai dicendo che se deposito i miei 2000 fiorini presso la banca e li lascio lì, un anno dopo saranno diventati 2100? Goz si concede il primo sorriso. Esattamente. In questo modo i creditori non saranno tentati di ritirare troppo frequentemente i loro depositi e non lasceranno esposto Fugger all'eventualità di un'emorragia di moneta dai suoi forzieri. Indica di nuovo la lettera di credito. Da questo punto di vista, quel pezzo di carta facilita l'ingrossarsi delle somme depositate, visto che finché qualcuno non va a riscuoterle, quelle restano a lievitare nelle mani di Fugger. Ho la testa un po' confusa. Il meccanismo sembra semplice nelle parole di Goz, ma sono afflitto dalla sensazione che qualcosa mi stia inevitabilmente sfuggendo. Vediamo se ho capito. La lettera di credito vale 2000 fiorini. Posso decidere di scambiarla subito come fosse denaro, oppure conservarla e aspettare che il deposito cresca con gli interessi. Goz segue il ragionamento con ampi cenni d'assenso della testa. Beh, penso che la scelta dipenderebbe dal bisogno che ho di usare quel denaro nell'immediato. Benissimo, è un meccanismo diabolico. Eloy ridacchia e finalmente parla. Lasciamo il diavolo fuori da questo affare, è già abbastanza complicato. Goz cattura nuovamente la mia attenzione. L'intero meccanismo si basa soltanto sulla fiducia che tutti quanti attribuiscono alla firma di Anton Fugger. È la sua parola che regge gli scambi. Sì, ok, questo è abbastanza chiaro. Bene. Per la prima volta cerca con lo sguardo l'assenso di Eloy. Un piccolo cenno del capo dell'amico e la faccia butterata di Goz è di nuovo per me. Veniamo al punto, allora. Cosa penseresti se ti dicessi che la lettera di credito che hai in mano è falsa? Rigiro il foglio giallognolo, osservo bene le firme e i sigilli. Direi che non è possibile. Goz tradisce la soddisfazione. Dalla piccola borsa che ha al suo fianco tira fuori una scatolina nera, anonima, un foglio delle stesse dimensioni di quello che ho in mano, un calamaio e una lunga penna d'oca. Scrive lentamente, attento a non macchiare la carta. Soltanto il graffiare della penna nel silenzio dei suoi due spettatori. Con la fiamma della candela scioglie due gocce da un bastoncino di cera rossa, lasciandole cadere sul foglio. Quindi apre la scatolina e ne estrae due piccoli timbri di piombo che calca sulla cera calda. Gira il foglio e me lo allunga sul tavolo. La scrittura è identica, stesse parole e stesso tratto. I timbri sono quelli, anche la firma di Anton Fugger campeggia nella stessa posizione. Le stesse lievi sbavature d'inchiostro sulle consonanti, dove la mano ha calcato di più. Pianto lo sguardo in faccia a Woz, cercando di immaginare chi diavolo è il tipo che ho di fronte. Lui non si scoppone affatto. Sì, sono entrambe false. Come fai ad avere quei timbri? Si ferma. Ogni cosa a suo tempo, amico mio. Adesso guarda bene quelle due lettere. Lo sguardo si sposta dall'una all'altra un paio di volte. Sono identiche? Non esattamente. Guardo con più attenzione. Su questa ci sono dei segni sul margine destro, in basso, ma sono quasi invisibili. Infatti, è un codice segreto, il codice con il quale gli agenti di cambio che lavorano per Fugger nelle filiali sparse per l'Europa comunicano tra loro. Il primo segno indica la filiale che ha emesso la lettera di credito, vale a dire quella in cui è stato versato il denaro. Lo scarabocchio che vedi, ad esempio, dice che i soldi sono depositati ad Augusta. Il secondo è la firma personale, anch'essa cifrata, dell'agente che ha redatto la lettera, in questo caso Anton Fugger in persona. Il terzo segno indica l'anno di emissione. Come fai a conoscere il codice? Woz finge di non aver sentito la domanda. Se tu ti presentassi con una lettera priva di codice a una qualunque delle agenzie Fugger, verresti arrestato immediatamente. Per quanto tu sappia riprodurre la firma di un agente dei Fugger, se non conosci il codice, non puoi falsificare una lettera di credito. E tu come fai a conoscerlo? Silenzio. Ci fissiamo. Eloy lo incoraggia. Diglielo, Woz. Sospira. Ho lavorato 7 anni come agente dei Fugger a Colonia. I pensieri si accavallano, confusione. Mi rivolgo a Eloy. È questo l'affare? Falsificare lettere di credito e attingere a man bassa dai forzieri dei Fugger? Eloy ride. Più o meno, ma non è così facile come sembra. Woz riprende la parola. Fugger e i suoi agenti conoscono personalmente i loro più grossi creditori. Sono gli stessi con cui fanno gli affari più proficui. Inoltre hanno un'idea abbastanza precisa del giro di scambi che passa dai porti tra il Baltico e il Portogallo. È il loro regno, non dimenticarlo. Anversa è esattamente nel mezzo del traffico commerciale, la loro piazza forte. Se domani uno sconosciuto qualunque con le pezze al culo entrasse nella banca locale con una lettera che gli accredita 50.000 fiorini, difficilmente ne uscirebbe indisturbato con quella cifra. Bisogna lavorare di fino, passo passo. Woz è bravo. Se vendesse fumo la farebbe più semplice. Adesso però devo sapere di cosa stiamo veramente parlando. Quanto? Senza indugiare. 300.000 fiorini in 5 anni. Deglutisco la montagna di soldi che non riesco a immaginare. Il colpo ai banchieri più ricchi di tutta la cristianità. E in che modo? Annuisce. Sono ancora qui. È già un buon segno. Adesso te lo spiego. Innanzitutto serve mettere in piedi un'attività di copertura. Cosa sai di come funziona il traffico delle merci? Ho derubato un mercante sulla via di Augusta e ucciso 3 pirati vicino a Rotterdam. Probabilmente redditizio, ma sembra che sia una cosa rischiosa. Woz gongola. Ottimo. Infatti un'altra delle attività dei banchieri è quella di assicurare i carichi, perché con i tempi che corrono i mercanti fanno fatica ad assumersi tutti quei rischi da soli. Vai avanti. Immagina di essere un mercante che ha l'opportunità di aprire un importante scambio di merci con l'Inghilterra. Acquisti zucchero di canna raffinato dalle manifatture di Anversa e Ostenda e lo rivendi sulle piazze di Londra e Ipswich. È un commercio molto redditizio ed è tua intenzione svilupparlo al meglio. Hai noleggiato 2 imbarcazioni, ma il proprietario ti ha chiesto di assumerti tutti i rischi del trasporto, navi incluse. Cosa fai per tutelarti? Ci penso un attimo e capisco qual è la risposta. Vado nella sede Fugger di Anversa a raccontare questa storia per assicurare il carico e le navi. Gli occhi piccoli e neri di Woz non si muovono. Te la senti? E cosa ne sarà del carico e delle navi? E lui precede la risposta. Il primo carico di zucchero arriverà felicemente a Londra. Al secondo giro il carico destinato a Ipswich e le due navi che lo trasportano saranno vittime di un'imboscata di pirati zelandesi. E gozza a continuare. Quindi avrei diritto a riscuotere i 15.000 fiorini dell'assicurazione. Ci penso con calma, fin qui tutto chiaro. E poi? Invece di prelevare il denaro, te lo fai corrispondere in lettere di credito, confermando la tua intenzione di proseguire nell'attività e di continuare a essere cliente dell'agenzia. E infatti chiederai all'agente di Fugger di vincolare le tue lettere a 3 anni, in modo che chi le riscuote allo scadere del vincolo possa farlo ricevendo un cospicuo interesse, ma non prima. 3 anni? Per prendere tempo. Quanto più tardi le nostre lettere verranno riscosse, tanto meglio sarà per noi, perché in quei 3 anni svolgerai i tuoi affari con le lettere di credito che attestano il tuo gruzzolo nei forzieri Fugger, ma intanto comincerai anche a mettere in circolazione quelle false che ti fornirò io. Con tutte le lettere, vere e false, compreremo merci su molte piazze diverse e poi le rivenderemo per moneta sonante. Una parte verrà nuovamente depositata in banca. Questo servirà a tenere vivo il rapporto con l'agenzia e ad attestare che l'attività commerciale prospera moderatamente. Tutto il resto sarà il meritatissimo premio alla nostra scaltrezza. E come fai a essere sicuro che non ci scopriranno subito? Beh, questo è il mio mestiere. È soltanto una questione di equilibrio tra i pagamenti fatti con le lettere a cui corrisponde denaro realmente depositato in cassa e pagamenti fatti con le lettere false. Faremo circolare i falsi per la maggior parte sulle piazze periferiche. In questo modo guadagneremo altro tempo e più difficili saranno le verifiche da parte dei Fugger. E quanto durerà il gioco se non ci fanno fuori prima? Secondo i miei calcoli, se siamo attenti a diffondere le lettere false su piazze diverse, per scoprirci non impiegheranno meno di 5 anni. E del resto, quello è il tempo che ci serve per assicurarci la vecchiaia. 100.000 fiorini a testa. Dico bene, signori? Scende un silenzio assoluto. Anche lo sciabordio dalla corrente sulla pancia della nave sembra cessare. Guardo Eloy. E il tuo ruolo? Gli occhi dell'amico brillano, ma il gozza a rispondere. Sarà il tuo socio nell'impresa. Un colpo di tosse. Un'ultima cosa. Non è il caso di trascurare dettagli. Dovrai abituarti a usare un nome falso. Mentre Eloy scoppia a ridere, rispondo. Nessun problema.
Guardiere,
La gente sostiene che i soldi sono l'origine di ogni male, disse Khaled dopo avermi accolto a casa sua. Nel suo inglese erano riconoscibili inflessioni newyorkesi, arabe e hindi, lingua quest'ultima che parlava con una discreta padronanza. Ma non è così. È vero il contrario. Il male è l'origine dei soldi. Al mondo non esiste denaro pulito. Tutto il denaro del mondo è sporco. In un modo e nell'altro, perché non esiste un modo pulito di guadagnarlo. Quando ricevi del denaro da qualcuno, da qualche parte soffre qualcuno, a causa di quello stesso denaro. Questo è uno dei motivi per cui quasi tutti, persino quelli che non infrangerebbero la legge in nessun altro modo, sono felici di guadagnare qualche dollaro al mercato nero. Però tu ci campi con quel denaro, osservai curioso di sentire la risposta. E con ciò? Come ti senti? Non mi fa né caldo né freddo. La sofferenza è verità. Non soffrire è menzogna. Te l'ho già detto, tempo fa. Così va il mondo. Ma di sicuro c'è denaro più sporco, più carico di sofferenza e denaro più pulito, insistetti. Ci sono solo due tipi di denaro, Lin. Il tuo e il mio. E nel nostro caso, quello di Kaderbai. Khaled scoppiò a ridere. Una risata breve e triste era tutto ciò che gli rimaneva. È vero, facciamo soldi per Abdel Kader, ma una parte resta a noi. Ed è la piccola parte di tutto ciò che ci appartiene, che ci permette di continuare a restare in gioco, no? D'accordo, cominciamo. Perché esiste il mercato nero dei soldi? Spiegati meglio. Mettiamola così, disse sorridendo. La profonda cicatrice che iniziava sulla gola, sotto l'orecchio sinistro, e scavava un solco sulla faccia fino all'angolo della bocca, dava al sorriso di Khaled una piega asimmetrica e inquietante. La parte della faccia deturpata dalla cicatrice non sorrideva affatto, per cui l'altra metà del viso aveva un'aria minacciosa e afflitta, anche quando faceva del suo meglio per apparire gentile. «Com'è che possiamo comprare un denaro, un dollaro americano?» da un turista per 18 rupie, mentre le banche ne offrono al massimo 15 o 16. Perché possiamo rivenderlo a più di 18 rupie, azzardai. Bene, giusto, ma perché siamo in grado di farlo? Beh, perché c'è qualcuno disposto a comprarlo al nostro prezzo, immagino. Esatto, ma a chi lo vendiamo? Guarda, io al massimo ho messo in contatto i turisti con i trafficanti e ho preso la mia fetta, dopodiché non so cosa succede ai dollari. Non me ne sono mai preoccupato più di tanto. Il mercato nero esiste, disse scandendo le parole, come se, anziché illustrarmi un processo commerciale, stesse confidandomi un segreto personale. Perché il mercato ufficiale è troppo restrittivo. Nel nostro caso, parliamo di valuta, il governo e la Reserve Bank of India controllano il mercato ufficiale e impongono regole troppo severe. È tutta una questione di avidità e controllo. Sono questi due elementi che causano il crimine commerciale. Presi singolarmente, non sono sufficienti. L'avidità senza controllo o il controllo senza avidità non bastano a creare un mercato nero. Gli uomini possono essere avidi del profitto che deriva dalle vendite dei pasticcini, ma se non c'è un controllo rigido dei forni che producono dolci, non ci sarà un mercato nero di strudel. O viceversa, il governo impone regole molto severe per lo smaltimento dei rifiuti, ma senza l'avidità del profitto che si può ricavare dai rifiuti, non ci sarà mai il mercato nero della merda. Quando l'avidità si sposta al controllo, si crea un mercato nero. Pare che tu ci abbia riflettuto parecchio, commentai ridendo, anche se ero davvero colpito e felice che Khaled mi illustrasse l'ontologia del crimine monetario, invece che limitarsi a spiegarmi come commetterlo. No, davvero, rispose seccamente. Dico sul serio, quando Kaderbai mi ha mandato qui, credevo mi avresti liquidato con qualche tabella piena di cifre, i tassi di cambio e roba del genere. Oh beh, arriveremo anche a quelle, disse sorridendo nuovamente, e lasciandosi sfuggire un atteggiamento spensierato, molto americano. Sapevo che aveva studiato a New York, quando era molto più giovane. Kaderbai mi aveva detto che era stato felice negli Stati Uniti. Un po' di quella felicità sembrava resistere nelle vocali strascicate e in altri americanismi del suo modo di parlare. Ma prima della pratica hai bisogno della teoria. La rupia indiana, mi spiegò Khaled, era una moneta sottoposta a vincoli molto rigidi. Non poteva essere esportata liberamente fuori dall'India e non poteva essere cambiata legalmente in dollari o in altre valute in nessuna nazione al mondo. Tuttavia, l'India aveva una popolazione numerosissima e ogni giorno migliaia di uomini d'affari e viaggiatori partivano per l'estero. Chi viaggiava oltre il confine poteva portare con sé solo una cifra limitata di valuta americana. Era possibile cambiare solo una quota fissa di rupie in dollari. Il resto doveva essere convertito in traveler's checks. Il controllo avveniva in modi diversi. Se qualcuno voleva lasciare il paese e cambiare rupie in dollari, fino al limite consentito, doveva presentarsi in banca con passaporto e biglietto aereo. Il cassiere della banca controllava la data di partenza sul biglietto e metteva un timbro sul passaporto e sul biglietto per indicare che il portatore aveva cambiato la quantità massima di dollari consentita. La transazione non poteva essere ripetuta. Non esisteva un modo legale per procurarsi altri dollari per il viaggio. In India quasi tutti tenevano nascosto in casa almeno un po' di denaro nero. Si diceva che l'economia sommersa, dalle poche centinaia di rupie che un operaio evitava di dichiarare all'ufficio delle imposte fino ai miliardi di rupie frutto di attività criminali, equivalesse all'incirca a metà di quella legale. Chiunque possedesse migliaia o centinaia di migliaia di rupie non dichiarate, come nel caso dei molti affaristi che viaggiavano fuori dall'India, non poteva comprare legalmente traveler's checks, perché le banche o l'ufficio delle imposte volevano sapere da dove proveniva il denaro. Perciò l'unica alternativa era comprare dollari al mercato nero. Ogni giorno, a Bombay, si cambiavano al mercato nero milioni di rupie in dollari americani, sterline inglesi, marchi tedeschi, franchi svizzeri e altre valute. Compro 1000 dollari americani per 18.000 rupie da un turista che al cambio ufficiale in banca ne otterrebbe solo 15.000, riassunse Khaled. Il turista è contento perché guadagna 3.000 rupie in più. Dopodiché io vendo i dollari a un affarista indiano per 21.000 rupie. L'affarista è contento perché ha comprato i dollari con denaro nero che non avrebbe potuto dichiarare. Intasco 3.000 rupie e compro altri 1.000 dollari da un altro turista per 18.000 rupie. È questa la semplice equazione alla base del traffico di valuta. Per trovare i turisti e convincerli a cambiare i loro soldi, l'organizzazione cappeggiata da Khader Bhai impiegava un piccolo esercito di trafficanti, guide, accattoni, direttori d'albergo, fattorini, ristoratori, camerieri, negozianti, impiegati di compagnie aeree, agenti di viaggio, proprietari di locali notturni, prostitute e taxisti. Uno dei compiti di Khaled era di tenerli sotto controllo. Al mattino telefonava per stabilire i tassi di cambio delle valute principali. I tassi venivano aggiornati ogni 2 ore per calcolare le più piccole fluttuazioni. Khaled aveva a disposizione un taxi tutto il giorno, con 2 autisti che si davano il cambio. Ogni mattina incontrava i cassieri di ogni area e consegnava fasci di rupie ai trafficanti, da usare come fondo cassa. I procacciatori facevano da intermediari e accompagnavano dai trafficanti turisti e uomini d'affari. I trafficanti cambiavano il denaro e custodivano i mazzi di banconote straniere in attesa che venissero a ritirarli. I cassieri erano in contatto costante con i trafficanti ed erano sempre pronti a rimpinguare il fondo cassa. Gli esattori facevano il giro dei trafficanti e raccoglievano i mazzi di banconote straniere. Khaled supervisionava le attività di cambio clandestino negli hotel, negli uffici delle compagnie aeree, nelle agenzie di viaggio e in altri centri d'affari che richiedevano una particolare attenzione. Raccoglieva il denaro dagli esattori delle zone chiave, a mezzogiorno e nel tardo pomeriggio. I poliziotti più importanti delle diverse aree venivano pagati per distogliere lo sguardo da tutto ciò che poteva ferire la loro sensibilità. In cambio, Khader Bhai garantiva che ogni eventuale violenza, necessaria nel caso qualcuno provasse a rapinare o a contrastare i suoi uomini, sarebbe stata rapida e accurata e non avrebbe mai richiesto l'intervento della polizia o leso gli stessi interessi degli sbirri. Abdullah Tahiri aveva la responsabilità di mantenere la disciplina e di fare rispettare l'autorità di Khader Bhai. La sua squadra di Gunda indiani e reduci iraniani della guerra contro l'Iraq garantiva che le irregolarità fossero rare e punite con spietatezza. Lavorerai con me alla raccolta, annunciò Khaled. Imparerai tutto, a suo tempo, ma vorrei che ti concentrassi soprattutto sui posti più difficili, gli hotel a 5 stelle e gli uffici delle compagnie aeree. Il lavoro in giacca e cravatta. Verrò con te, specialmente all'inizio, ma secondo me è meglio che sia una gora, uno straniero bianco e ben vestito a occuparsi dei traffici in posti del genere. Sarai invisibile, non darai nell'occhio, e i nostri contatti si sentiranno più a loro agio a trattare con te. Dopodiché voglio che ti dedichi al racket dei viaggi. Anche di quello è meglio che se ne occupi un gora. Il racket dei viaggi? Oh, ti piacerà molto, disse rivolgendomi di nuovo il suo sorriso triste. Alla fine ti convincerai che forse è valsa la pena di passare quel periodo in Arthur Road. Un lavoro di gran classe. Il racket dei viaggi, spiegò Khaled, era un ramo estremamente remunerativo del traffico di valuta. Coinvolgeva buona parte dei milioni di indiani che lavoravano in Arabia Saudita, in Kuwait, a Dubai e a Muscat, in altre località del Golfo. I lavoratori indiani erano impiegati con contratti trimestrali, semestrali o annuali come domestici, spazzini e operai. Abitualmente i lavoratori venivano pagati in valuta straniera. Quasi tutti, appena tornavano in India, cercavano di cambiare i loro stipendi al mercato nero per raggranellare qualche rupia in più. L'organizzazione di Khader Bhai offriva lavoratori e datori di lavoro una scorciatoia. I datori di lavoro che vendevano grandi quantità di valuta straniera a Khader Bhai ottenevano un tasso di cambio leggermente più favorevole e in quel modo potevano pagare i lavoratori direttamente in rupie, con gli stessi tassi del mercato nero in India. In quel modo ricavavano un profitto netto dal pagamento degli stipendi e accumulavano un surplus di rupie. Per molti datori di lavoro degli stati del Golfo, il crimine valutario rappresentava una tentazione irresistibile. Anche loro avevano fondi neri, denaro sottratto alle tasse nascosto sotto i loro opulenti materassi. Erano nati sindacati per organizzare il pagamento dei lavoratori indiani in rupie al momento del loro ritorno in India. I lavoratori erano felici perché riuscivano ad avere i tassi di cambio del mercato nero senza doversi impegnare di persona in trattative con i trafficanti. I loro capi erano soddisfatti perché ricevevano le loro partite dai sindacati. I trafficanti erano contenti perché un flusso costante di dollari, marchi, rial e dirham potevano soddisfare le continue richieste degli affaristi indiani in viaggio per lavoro. Solo il governo rimaneva fuori dal gioco, ma nessuna delle migliaia di persone coinvolte nei traffici se ne dava pena. We'll be right back.
good man bad. Yeah, yeah. Money will make enough man mad. Yeah, yeah. Money will make virgin man mad. To dead for hunger, now them get rich and I go on like big timer. Burn down the bridge that them cross over. Boy, you can't reach today and broke tomorrow. Don't you know that's the way life goes? Yes, money a money and friend a friend. Me not put no money before my brethren. Them a worship and I kill for the dollar. Feed the love of money, man.
Questo è Krishna e questo è Villu, disse Abdul Ghani, presentandomi due uomini bassi, scuri e mingherlini che si assomigliavano come fratelli. Nel nostro campo ci sono molti esperti, uomini e donne con un occhio eccezionale per i dettagli e la mano ferma come quella di un chirurgo. Ma dopo 10 anni di esperienza nell'arte della contraffazione, ho imparato che i singalesi come Krishna e Villu sono i migliori falsari del mondo. I due uomini, lusingati, fecero un gran sorriso che mise in mostra i denti candidi. Erano belli, avevano tratti e lineamenti delicati e armoniosi. Mentre Abdul mi faceva visitare la stanza, i due si rimisero al lavoro. «Quello è il visore», spiegò Abdul Ghani, indicando con la mano grassoccia una scatola di legno appoggiata sul lungo tavolo. La parte superiore della scatola era una lastra di vetro lattiginosa, illuminata dall'interno. Krishna è il nostro specialista. Esamina il visore le pagine dei passaporti autentici e studia la filigrana e i disegni nascosti. All'occorrenza è in grado di duplicare ogni dettaglio. Mi chinai dietro a una spalla di Krishna e lo osservai mentre studiava la pagina dei dati di un passaporto inglese. Dalla sommità della pagina partiva un complesso intreccio di linee sinuose che avvolgeva la fotografia e terminava in fondo alla pagina. Accanto al passaporto autentico era appoggiato quello falso e Krishna stava riproducendo con una penna finissima lo schema di linee intorno a una foto diversa. Di tanto in tanto sovrapponeva le due pagine e servendosi del visore controllava le eventuali discrepanze. «Villu è lo specialista dei timbri», disse Abdul Ghani, guidandomi verso un altro tavolone. Su una rastrelliera, dietro al piano di lavoro, erano allineati numerosi timbri di gomma. «Villu è in grado di riprodurre qualsiasi timbro, anche quelli con i disegni più intricati, visti d'entrata ed uscita, permessi speciali, qualunque cosa. Io ho procurato 3 nuove sagomatrici per riprodurre i timbri. Sono macchine sofisticate, le ho fatte arrivare dalla Germania». E mi sono costate un occhio della testa. E ho dovuto spendere quasi la stessa cifra in bakshish per farle passare dalla dogana e trasportarle nel nostro laboratorio, evitando domande indiscrete. Ma il nostro Villu è un artista e spesso snobba le mie belle macchie e incide nuovi timbri a mano. Villu stava creando un nuovo timbro di una sagoma di gomma. Copiava un ingrandimento fotografico dell'originale. Un timbro di uscita dall'aeroporto di Atene, e incideva il nuovo timbro con scalpellini e attrezzi di gioielliere. Alla fine, fece una prova con l'inchiostro e scoprì alcuni piccoli difetti nella sua creazione. Li corresse e con un pezzo di carta vetrata smussò un angolo del timbro di gomma. L'imperfezione dava al timbro di inchiostro sulla pagina un aspetto più naturale e autentico. Una volta ultimato, il timbro fu riposto in una delle tante file sulla rastrelliera, in attesa di essere usato sul nuovo passaporto falso. Abdul Ghani mi fece fare il giro completo della fabbrica, mostrandomi computer, fotocopiatrici, stampanti, sagomatrici, scorte di carta e inchiostri speciali. Quando ebbi visto tutto quello che c'era da vedere, Abdul Ghani si offrì di riaccompagnarmi a Colaba. Risposi che avrei preferito fermarmi e passare un po' di tempo con i falsari singalesi. Abdul Ghani sembrò compiaciuto del mio entusiasmo o forse era semplicemente stupito. Quando mi lasciò, lo udii sospirare sonoramente, di nuovo in preda alla tristezza. Sorseggiai un chai insieme a Krishna e Villu e parlammo ininterrottamente per 3 ore. Non erano fratelli, ma erano entrambi Tamil dello Sri Lanka. Venivano dallo stesso villaggio sulla penisola di Jaffna. Il loro villaggio era stato distrutto durante gli scontri fra le tigri tamil e i guerrieri indipendentisti e l'esercito singalese. I loro familiari erano quasi tutti morti. I due ragazzi erano scappati insieme alla sorella di Villu, un cugino, i nonni di Krishna e le sue due nipotine, che non avevano ancora compiuto 5 anni. Avevano raggiunto l'India su una barca da pesca che batteva la rotta fra Jaffna e la costa del Coromandel, trasportando clandestini. Erano riusciti ad arrivare a Bombay, dove avevano vissuto su un marciapiede, usando come unico riparo un foglio di plastica. Per un anno avevano campato di lavoretti saltuari e mal pagati e di piccoli crimini. Un giorno, un loro vicino di marciapiede, sapendo che leggevano e scrivevano bene in inglese, chiese a Krishna e Villu di truccare una licenza. Fecero un buon lavoro e da quel momento ci fu un flusso crescente di visitatori al loro rifugio di plastica lungo il marciapiede di Bombay. Abdul Ghani venne a sapere della loro bravura e consigliò a Kader Bhai di metterli alla prova. 2 anni più tardi, quando li conobbi, Krishna e Villu abitavano in una casa grande e confortevole con i superstiti delle loro famiglie. Riuscivano a risparmiare una parte del generoso stipendio ed erano probabilmente i più apprezzati falsari di Bombay, capitale indiana della contraffazione. Volevo imparare tutto. Desideravo la mobilità e la sicurezza che poteva offrirmi la loro arte. Krishna e Villu parlavano un ottimo inglese. Il mio entusiasmo alimentò la loro naturale disponibilità e la nostra prima conversazione proseguì con buon umore e simpatia reciproca. La nuova amicizia cominciava nel migliore dei modi. Dopo il primo incontro andai a trovare Krishna e Villu ogni giorno per una settimana. I due erano lavoratori instancabili e mi capitò di rimanere con loro anche per 10 ore di seguito. Li osservavo con la massima attenzione e facevo centinaia di domande. I passaporti destinati alla lavorazione si dividevano in due gruppi principali, quelli autentici e quelli vuoti, mai usati. I passaporti autentici erano rubati da borsaioli, persi dai turisti o venduti da tossici disperati in Europa, Africa, America e Oceania. I passaporti vuoti erano rari, venivano venduti dai funzionari corrotti di ambasciate, consolati e uffici di immigrazione di tutto il mondo. A titolo di esempio mi mostrarono un passaporto vuoto mai usato del Canada, che conservavano in una cassaforte a prova di incendio, insieme ad altri che arrivavano da Regno Unito, Germania, Portogallo e Venezuela. Disponevano di pazienza, esperienza e mezzi. I due falsari potevano modificare qualsiasi passaporto per adattarlo alla necessità del nuovo proprietario. Sostituivano le fotografie e per riprodurre le dentellature del timbro si servivano di un semplice uncinetto. A volte rimuovevano con delicatezza le cuciture di un passaporto e toglievano un certo numero di pagine, sostituendole con quelle intatte di un altro passaporto. Date di scadenza e di rilascio, informazioni personali e timbri venivano modificati o cancellati con solventi chimici. I nuovi dati venivano inseriti scegliendo la sfumatura appropriata da una vasta gamma di inchiostri da stampa. Alcune modifiche non erano riconoscibili neanche dagli esperti ed era pressoché impossibile che un passaporto falsificato da Krishna e Villu venisse riconosciuto durante un normale controllo.
Nel buio nero accendo un cero, un pensiero al guerrigliero, due cinturoni in spalla, in testa al sombrero. Lui dava scuole poveri e che scuole che scintilla, non sa rese ma il nemico Francisco Pancho Villa. In mezzo a balle di cotone, a balle da televisione, c'è una penna uscita di prigione. Lui dava buon umore, dava rabbia, per lui mille fuochi gialli, come un campo di mais, bandito da Harlem qui con noi. Chester Ice, banditi nella sala, mia buccia mal, d'abbraccio della morte in Pennsylvania, più del petto tal. Lui grida verità, voce dei senza voce, foce di libertà contro la polizia feroce. La vita è cara, la legge ci spara. Dove vai ragazzo solo al parco di Torpignattara? Per due canne ci hanno detto sei caduto dalla scala. Alza la mano per Stefano Cucchi nella sala.
Banditi nella sala, accendini in aria, fatemi sentire nella notte cupe amara. Banditi nella sala, la gente è più cara, baglioni di Bengala, baglioni di Bengala. Banditi nella sala, accendini in aria, fatemi sentire, la notte si rischiara. Banditi nella sala, la gente è più cara, baglioni di Bengala, baglioni di Bengala.
Banditi nella sala, banditi dalla patria, scolpiti sulla pietra, scordati dalla storia. Rivivono in canzoni di giovani pirati, atti di rivoluzione mai dimenticati. Zamboni si chiamava Teo, nel 1926 fu linciato in quel corteo. Aveva 15 anni e un sogno, uccidere Benito. Figlio di un anarchico sparò, però non ha colpito. Ora questa strada dove noi camminiamo porta il suo nome, noi non lo sappiamo. Gaetano Bresci invece ce l'ha fatta, tre colpi di pistola per far fuori quel monarca. Banditi d'altri tempi che maestri non ci insegnano. Maestri banditi, ma i banditi non ti spiegano. Banditi nella sala, più fuoco, accendini su come i Bengala.
Banditi nella sala, accendini in aria, fatemi sentire nella notte cupe amara. Banditi nella sala, la gente è più cara, baglioni di Bengala, baglioni di Bengala. Banditi nella sala, accendini in aria, fatemi sentire, la notte si rischiara. Banditi nella sala, la gente è più cara, baglioni di Bengala, baglioni di Bengala.
Banditi su ritmi scandiscono i momenti grigi, agiscono invece di scazzi, cercano intese e si sprecano offese. Qui si accettano offerte ma a fine mese le rime pese, muovono cine prese, tutto in diretta su un link segreto. Il team scappa dal retro, tappa dopo tappa, costruendo un tempio che non crolla col vento e non si subappalta chi ruba. Si parla, si balla, ci si aiuta, ci si saluta all'alba.
Oh ma che sorpresa è, sa insieme siamo già ripresa. Anche noi facciamo ronde e facciamo ronde in chiesa. Mamme scriteriate lasciano bambini a catechesi, dietro le pareti con i preti per interi mesi. Noi abbiamo il rap, il rag, il rocksteady, accendiamo fuochi nella notte e cadiamo in piedi. Il bandito fa la differenza, quando entra in ballo io di un solo don mi fido. Il suo nome è Don Gallo, ora la sala si riscalda, brucia l'atelier. Siamo al lavoro nel laboratorio e tu lo sai perché il bagliore si accende. Lo riconosco volto colto del bandito, quello non si arrende.
Sasha conosce bene Ostrasse. Pochissimo e solo per sentito dire il duca di Mantova. Sasha sta andando a portargli i libri di suo padre, non certo con la previsione di un giusto ricavo. Si aspetta un numero che potrebbe suonare 80, forse 90. Sasha non proverà a contrattare, naturalmente, perché 80 o 90 sono più di 70 e 65, e comunque più che sufficienti. Lei sta andando da Gigi non per affari, ma per vendetta. In realtà, affari con Gigi ne tratta da parecchio tempo ormai. Sasha è un'inventrice e Gigi Trafegun, dedito a non chiari traffici, ha comprato il suo talento. Sasha è una giovane donna assai bella, ha lunghi e morbidi capelli di un fulgido castano, raccolti capricciosamente con un vecchio pettine di osso. Occhi non grandi, ma acuti, occhi esploranti, leggermente umbrati dalle palpebre che tiene spesso socchiuse, in special modo se parla con qualcuno. Occhi di un colore indefinito, ma spesso dello stesso tono dei capelli. Ha una bocca larga e dritta e labbra che sarebbero turgide se non avesse l'abitudine di tenerle chiuse in una specie di broncio che è soltanto un po' addolcito dalla fossetta sul mento. Il suo viso è morbido, ma la sua espressione non lo è quasi mai. Ha un bel seno, le tonde e grandi mammelle di sua madre Camilla e non se ne vergogna. Così cammina con le spalle ben dritte e d'estate può portare con la sua solita fierezza anche una camicetta di garza. Le sue gambe lunghe e robuste sembra che la possano portare dappertutto, perché le muove senza mai esitare nel passo. Sasha è bella, ma la sua bellezza non potrebbe essere apprezzata appieno da un pittore all'antica, un pittore che dovesse dipingere angeli o madonne o odalische imperiali. Un tale osservatore la troverebbe imperfetta. Forse non saprebbe neppure spiegarlo, aggrotterebbe la fronte, ci penserebbe su un po' e non saprebbe cosa dire, se non che Sasha non è quella che ci vuole per lui. Sasha stessa sarebbe d'accordo. Forse è proprio nella coscienza di un'indefinibile imperfezione in qualche parte di sé che nasce la sua fierezza, quel modo deciso e sbrigativo di muoversi che al vecchio pittore potrebbe sembrare addirittura sfrontato, assolutamente inadatto ad un angelo. Detto questo, c'è qualcosa in lei che è indiscutibilmente perfetto e non sfugge a nessuno. Sono le sue mani. Le mani di Sasha sono le mani del vignaiolo di Dogali, fatto giovane femmina. Lunghe, affusolate e lisce, mobili e misurate, capaci di gesti lenti e ampi, oppure di spostamenti appena percettibili, ma ogni volta compiuti e armonici. Mani di angelica perfezione. Mani amorose anche quando i suoi occhi e le sue labbra sono stretti nell'ira o nell'allarme. Il pittore ci ripenserebbe volentieri se fosse sicuro di potersi godere da quelle mani anche solo un po' di carezze. Sasha conosce le sue mani, le usa con grande libertà, ma comprende perfettamente il loro valore. C'è da dubitare che tra sé e sé mediti sull'aggettivo perfette. Ciò non di meno non trova niente da ridire sul loro conto. È per via delle sue mani che non le è mai mancato lavoro. Quanto farebbe? Chiede Sasha. 10 centesimi a bustina. A lavorare bene se ne fanno 100 al giorno. Ogni sbagliata sono 2 lire che mi prendo io. Risponde tutto d'un fiato per non correre il rischio di essere interrotto da qualche altra frase ancora più indisponente. E fatemi un po' vedere come si fa. Si fa come si fa, cara mia. Gigi sta uggiolando mentre spiega a Sasha, con la calma che ci vuole, il grande affare dello zafferano. Bisogna averne di quello buono, di quello forte. Mettiamo che sia abruzzese, che forse se ne può trovare un po', anche se ha un prezzo da far girare la testa. Dunque, se ne prende una parte e io te ne do 100 grammi, e tu lo pesti al mortaio fino a sfinarlo come borotalco. Preso così è troppo potente per farci da mangiare e farebbe anche male. Allora io ti do anche una parte doppia di cremor di tartaro, sai, quello che si rasca dalle botti per far andare di corpo. Male non fa, anzi fa bene con quello che mangia la gente oggigiorno. Deve essere asciutto e seccato per bene, se no son guai. Bisogna che ci stai attenta a lavorarlo quando il tempo è a tramontana, perché lo devi fare a borotalco, anche quello, e non deve impastarsi, se no si butta tutto. Poi, siccome le donne stanno attente più al colore che alla sostanza, Guarda, io dopo tanti anni vedo che, meglio di tutto è una partetta, diciamo più o meno mezza parte, di noccioli di olive, di quelle nostrali. Il nocciolo, se lo macini e lo pesti anche lui, butta tutto un po' sull'arancione e fa sostanza. Qui devi essere te ogni volta a vedere se la parte è proprio mezza o un po' di più o un po' di meno, perché non è che il cremore viene sempre uguale, capisci? Qui ci vuole la totale fiducia mia medesima e un grande occhio della lavorante. E a proposito di fiducia, bisogna capirci bene. Queste sono lavorazioni confidenziali per il mercato estero, che con le gelosie che ci sono in giro, meno si vengono a conoscere e meglio è. Anzi, su questo ci intendiamo subito. Si lavora con le mani e la bocca non serve aprirla. Con nessuno, a scanso di equivoci. Cioè, solo con me, perché io devo tenere tutto sotto controllo. E a me, cara la mia Singerina, ti devi aprire come al confessore. Se siamo d'accordo, ti ci vuole un bilancino, le cartine, la colla per fare la confezione e tutto quanto. Ci penso io. Per le prime volte bisognerà che controlli al millesimo. Non è che non ci sia da fidarsi, ma qui capisci, ci metto di mezzo il capitale e la reputazione. Quando Gigio Traffegone esce dalla casa di Piazza Stella, è lì che si rigira il berretto da nostromo tra le mani, chiedendosi come sia possibile che un uomo par suo, con il rispetto che tutti gli portano, si sia preso per socio in un traffico tanto delicato quella mezza stronzetta lassù. Poi scrolla il testone, ci si calca sopra il berretto e fila via verso la bottega, da cui è mancato fin per troppo tempo. Intanto al quarto piano Sasha pensa al suo nuovo lavoro e si sente soddisfatta. Cambia qualcosa, pensa tra sé. Cambia qualcosa e non è per niente un male. Se bisogna vendere dei pugni per far cambiare le cose, vorrà dire che venderò dei pugni. E considera soddisfatta se stessa e la ferma volontà delle proprie palpebre. Già, se uno tiene le palpebre un poco socchiuse, e loro sanno mantenersi ben ferme, le lacrime se ne restano tranquille nel loro sacchetto e non c'è modo che se ne escano fuori a bagnare qua e là, a raccontare quello che non si deve sapere. E così, quel giorno, nasce nel grande emporio di Genova una nuova società d'affari. Come spesso accade, per questo genere di avvenimenti non è una notizia che sia bene dare alla stampa o chiacchierarla dal pizzicagnolo. Anzi, tutto il contrario. È a suo modo una società anonima, nata dal limpido accordo di un duca e un'orfana, allo scopo di lucrare con illeciti maneggi sul sapore di risotti e brodini. Quell'accordo comprende l'assoluta riservatezza, ed è solo grazie a questa che sarà fecondo di guadagni per molti anni a venire. Così va il mondo degli affari. Ora, e non solo agli occhi suoi, l'orfana di Camilla non è più la bambina Singerina, ma la signorina Sasha, e si riprende quel nome che non si sa da dove viene e non si sa cosa vuol dire. Cresce e diventa una giovane donna così in fretta che i ragazzi di Piazza Stella non riescono a starle al passo. Allunga le gambe, si riempie nel seno, si stringe nella vita, gli occhi le si fanno più scuri e profondi, i capelli più lunghi. I giovanotti si danno gomitate quando passa per la strada, i bottegai allungano l'occhio dal banco, le donne che fanno il bucato in cortile hanno sempre qualcosa da dirsi quando lei se n'è andata. Ma nessuno mai che dica: l'orfana. Lei è Sasha, che vive da sola in quattro stanze al numero 9. Sasha, la lavorante di Gigio Strassé. Lavorante di cosa? Ma, non si sa. Con le sue mani perfette, pesta, pesa, miscuglia, ripesa, prepara bustine da 1,5 grammi. Guadagna dei soldi, ci paga l'affitto, il mangiare, un cappotto, una camicia d'organza, due di garzina. Suo padre le manda dei biglietti e lei non li apre. Ogni tanto passa un fratello, ormai più di rado. Le porta un pan dolce, un pezzo di burro, qualcosa, e poi se ne va. Cosa pensi, Sasha? È un mistero. Per quanto se ne sa, non è nemmeno detto che ci pensi. In realtà, Sasha pensa in continuazione. Non c'è un solo momento in cui non lo faccia, solo che quando pensa se lo tiene per sé, ecco tutto. Un giorno, per esempio, diventa inventrice. perché Sasha lavora sodo, ma anche lavorando non cessa mai di pensare e osservare. Nota per caso che un filo di lana che le si è bruciacchiato con il fornelletto a spirito ha lasciato sul tavolo delle fibrille carbonizzate di un colore arancio rugginoso. Se non sta attenta e non pulisce con la massima attenzione, quando si metterà a lavorare con lo zafferano, facile che quelle si confondano con gli stami. Così pulisce per benino, ma non butta via la lana, ne fa un cartoccetto e la mette da parte per quando avrà più tempo. Appena può, ne brucia dell'altra e constata che, sì, mescolandola agli stami di zafferano, neppure lei saprebbe riconoscerla. Così migliora di molto la redditività della sua società anonima, visto che lo zafferano venduto in stami vale 3 volte di più di quello in polvere, e se la lana è del colore di quello d'Abruzzo, anche 4,5 volte. Sasha non è disonesta. Sasha non alza la cresta, anche quando l'occasione lo consentirebbe, e ha informato Gigi della sua scoperta. Si sono messi attorno al tavolo, io tra Fegun ha guardato, riguardato, annusato, palpeggiato e poi ha detto «Brava!» e ha sbattuto il suo pugno sul tavolo, facendo volare per aria almeno un diecino di zafferano purissimo. Ha detto «Brava!» come da lui non se l'è mai sentito dire nemmeno la grande soprano Bianciotti, ma non per questo Sasha se n'è compiaciuta in alcun modo. Ha passato lo straccio, dove il pugno di Gigi ha lasciato un'ombra di unto, e al suo solito modo ha chiesto «Per me quanto farebbe?» «Una lira a fialetta». Quella ragazza gli piace sempre meno, e più è brava, più resta indigesta. A me sta in suo stomaco come una resca de buga, la stronzetta, borbotta, mentre si butta giù per le scale, testa bassa, berretto calato sugli occhi, schiumante di impotente rammarico. In piazza una donna si scansa per lasciarlo passare, poi cautamente sussurra al suo bambino: «Ti vidi chi passa? Stale attento, fighe, le l'omo du sacco e le porta con le».
primo brano è tratto da Q di Luther Blissett.
Il mio sud scomunicato, quando suona la taranta, e quella musica è petardo. Quando suona la taranta, è il mio sud che sta partendo, come parte Don Quixote.
Secondo e il terzo brano sono tratti da Shantaram di Gregory David Roberts.
L'ultimo brano viene da La regina di Sedorna di Maurizio Maggiani.
È il mio sud che sta suonando contro l'indice d'ascolto, ma contro il telecomando è quel suono che si sente. È il mio sud che va lontano, clandestino e dissidente, fino al sangue di Manu Chao.
Verso le parole, no 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 no, io non faccio fuori una caomba, se c'è casa forse mano servitore, no 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 no, non mannarga non te voro una caomba, nato io faccio verso le parole, no 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 no, io non faccio fuori una caomba, se c'è casa forse mano servitore, no 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 no,
¡Gracias!